Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento settimanale. Oggi vogliamo ricordare un'attrice dal volto veramente indimenticabile, emblematico. Stiamo parlando di Alida Valli e lo facciamo presentando un volume dal titolo Alida Valli, gli occhi, il grido. È edito da Le Mani e ne è autore Nicola Falcinella, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Dunque, cominciamo subito da questo titolo, Gli occhi, il grido. Intanto dire perché intitolare un libro da Alida Valli Gli occhi mi sembra pleonastico, però ricordiamolo ancora.
No, semplicemente perché sono tra gli occhi più belli che si siano mai visti al cinema, e anche degli occhi un po' enigmatici, indefinibili, contengono tutto e però lasciano anche dei margini di ambiguità per lo spettatore, quindi il primo piano, lo sguardo, sono una caratteristica principale della Valli come attrice. Chi ha visto i suoi film non si dimentica con lo sguardo, i suoi personaggi si caratterizzano per lo sguardo, quindi gli occhi.
E poi il grido in fondo, forse, di appunto come giustamente nell'introduzione riporti, di gridi appunto di Alida Valli se ne ricordano almeno tre e sono assolutamente agghiaccianti e appartengono a tre capolavori. Poi realmente vogliamo ricordare
il grido di Antonioni, intendo, è uno dei suoi film più importanti, quindi mi piaceva avere nel titolo appunto di citare uno dei suoi film maggiori. E poi ci sono questi gridi che i suoi personaggi fanno nei film e che danno veramente qualcosa di più al film. E le grida sono appunto quelle nel film di Antonioni, quelle in Piccolo Mondo Antico di Luisa, la celebre scena sulla scalinata sotto la pioggia quando apprende che Ombretta è annegata, e poi il Novecento quando scopre il cadavere della ragazzino ucciso dal fascista, e In Senso,
il finale,
quando scopre il tradimento del tenente Mahler, quando la contessa Serpieri scopre di avere riposto le sue speranze in una causa persa, e scopre il tradimento e tutto il suo mondo crolla.
Abbiamo citato Antonioni, abbiamo citato Bertolucci per Novecento e Visconti per Senso. Nella carriera di Alida Valli ci sono molti incontri con straordinari autori del cinema. Vogliamo ricordare anche gli altri grandi registi con i quali ha lavorato.
Alida Valli ha fatto tantissimi film, però ha lavorato appunto con dei registi di grande nome, appunto abbiamo detto Soldati, Antonioni, il Visconti di Senso, il Bernardo Bertolucci di Novecento, ma anche della Strategia del Ragno della Luna, e suo fratello Giuseppe. Poi ha lavorato con Pasolini in Edipo Re, ha lavorato nel periodo americano, ha lavorato con Alfred Hitchcock nel Casparadin, con Carol Reed nel Terzo Uomo, che è un'altra delle sue interpretazioni più importanti, ma poi ci sono Claude Chabrol, ci sono Gillo Pontecorvo, c'è Dario Argento con cui ho lavorato due volte in Suspiria e in Inferno, e con Argento fu vista con degli occhi diversi da un pubblico diverso, che stiamo parlando della seconda metà degli anni 70, lei era del 21, quindi aveva quasi 60 anni, fu scoperta appunto degli spettatori che non la conoscevano, e dall'altra aveva un po' sorpreso quelli che la consideravano un po' inserita in un filone molto più rigoroso da signora ormai di una certa età.
Abbiamo detto appunto è nata nel 1921, però la stagione degli anni 40 italiana, diciamo quella precedente alla stagione hollywoodiana, non la vede inserita nell'ambito del neorealismo italiano. In fondo, come giustamente noti appunto in una pagina del volume, interpreterà sì anche delle popolane, ma lo farà più avanti, e lo farà in uno stile di cinema completamente diverso, come per esempio con Antonioni, appunto nel Grido che avevamo citato. Invece la sua prima stagione, diciamo, italiana, non è quella appunto del popolo. In qualche modo la Valli è sempre stata vista come un personaggio aristocratico.
Sì, è sempre stata vista come un personaggio aristocratico un po' per i lineamenti del viso. Comunque questo viso poco italiano, anche perché sua madre era istriana, suo padre era trentino, e aveva questi lineamenti un po' mitteleuropei, un po' i capelli chiari, gli occhi azzurri, e era una figura anche dal punto di vista dell'aspetto fisico contrastante con quelli che erano i canoni di allora. E lei inizia a fine anni 30, giovanissima, diventa subito una stella, e poi si trova nel filone dei film di intrattenimento degli ultimi anni dell'epoca fascista, in quelli che sono stati un po' considerati quei film dei telefoni bianchi, però poi fa anche delle parti drammatiche. Parlavamo prima di Piccolo Mondo Antico, ma anche Manon Lescaut, Addio Kira e
Eugenia Grandet. Film.
Quando inizia l'epoca del neorealismo, quando finisce la guerra, cade il fascismo e così, lei è giovanissima, perché nel 45 ha 24 anni, però è un po' la fine di una parte della carriera, e poi questo essere appunto questi lineamenti un po' alteri la faceva, tenevano un po' fuori dall'aspetto delle popolane, anche delle attrici non professioniste, comunque di tutto quel genere di personaggi che emergono con il neorealismo. E quindi lei, anche per queste ragioni, preferisce accettare le richieste che vengono da Hollywood, da David Selznick, che la vuole nel Caso Paradiso di Hitchcock.
Ecco, vediamo questo film, che è uno senz'altro dei più emblematici e più importanti della carriera di Alida Valli, accanto a Gregory Peck e accanto naturalmente anche a Charles Laughton, quindi un grande cast per un film con un personaggio misterioso che la Valli interpreta con estrema maestria.
Sì, lei fu un po' imposta a Hitchcock. Hitchcock, nel libro intervista che ha fatto con François Truffaut, disse di aver subito la scelta della Valli, perché all'inizio il film avrebbe dovuto interpretarlo la Garbo. La Garbo si era già ritirata dal cinema e sembrava che facesse il grande rientro per questo film, e non lo fece, e Selznick aveva messo sotto contratto la Valli e voleva lanciarla un po' come la nuova Ingrid Bergman, un po' come la nuova Garbo, la impose questa produzione. Per quanto riguarda la Valli sicuramente fa quello che deve fare, la interpreta molto bene. Il film doveva essere il film di lancio, ma ovviamente lanciare un'attrice facendole fare la parte dell'assassina non è proprio la cosa migliore. Di solito gli attori vengono lanciati facendogli fare delle parti da eroi, comunque delle parti di personaggi positivi, dei personaggi che colpiscono in modo positivo l'immaginario.
Infatti subito dopo gira Il miracolo delle campane, in cui un'attrice che interpreta il ruolo di Giovanna d'Arco.
Sì, il film non è interessante, ma non è del tutto riuscito. Però forse quel film avrebbe potuto lanciare la Valli più del Caso Paradiso. Forse, se avesse fatto il Caso Paradiso più avanti, forse sarebbero andate diversamente le cose.
Della stagione hollywoodiana, probabilmente il titolo appunto di maggiore successo e di maggiore risonanza, quello che viene ricordato anche con maggiore piacere dal pubblico, è Il terzo uomo di Carol Reed, in cui Alida Valli è accanto a Orson Welles e a Joseph Cotten.
Sì, Il terzo uomo è un film che al tempo non aveva queste grandi aspettative. C'erano molte più aspettative sul Caso Paradin che sul terzo uomo, però sul lungo periodo il terzo uomo, cioè sul lungo, anche subito, poi una volta uscito vinse la Palma d'Oro a Cannes, eccetera, però poi è rimasto un film mitico per tante ragioni. Harold Reed spesso non viene abbastanza valutato. La presenza così magnetica nel film di Wells fa pensare a molti che sia un film di Wells, nella realtà no, era un film di Reed che sceglie questo taglio di immagini molto suo, gira delle scene indimenticabili, non so, l'inseguimento nelle fogne di Vienna, poi c'è una colonna sonora indimenticabile con la cetra di Cara, di certo. Anton Karas, e poi appunto gli attori, la Valli fa l'amante di questo Harry Lime che dovrebbe essere morto, invece si scopre che non è morto, che compare dopo un'ora di film, è interpretato da Wells, che si vede poco, ma la sua presenza riccia, poi anche la sua fisicità è così ingombrante, prorompente, e la sua presenza riccia su tutto il film, anche quando non lo si vede. Mm-hmm. È uno di quei ruoli in cui la funzione, la sua autobiografia un po' si incrociano e anche lei riesce a dare ancora qualcosa di più.
Mm-hmm. Tra l'altro, proprio questo aspetto mi sembra particolarmente interessante, perché è un'attrice dal volto che suggerisce un grande riserbo, tutto sommato. Quindi quando invece nel film leggiamo in controluce delle cose che invece la riguardano personalmente, è particolarmente intrigante e affascinante appunto il risultato. Mi riferisco adesso al film, al primo film in pratica, che lei ha girato ritornando in Italia, appunto dopo aver rotto il contratto con Selznick, che è un episodio tratto da un film che si intitolava Siamo donne. In questo la Valli racconta un episodio che racconta di essere appunto reale, della sua vita reale. Non sappiamo quanto poi nella sceneggiatura questo sia stato modificato, ma mi sembra che in quel personaggio la Valli abbia un po', raccontando se stessa, confessato però anche un po' il disagio che lei aveva nell'essere attrice. Questa è una cosa che un po' viene ripetuto anche da altri testimoni, lei li cita appunto nel suo libro. Parlano di lei come di una donna che in fin dei conti è stata la più grande nemica di se stessa e, se vogliamo, anche della sua carriera.
Sì, questa componente autodistruttiva un po' l'ha sempre avuta fin da ragazzina. Lei non amava i riflettori, ha cercato comunque di custodire la sua vita privata, anche così di tenere il più possibile lontano dalle attenzioni che in alcuni periodi della sua carriera sono state molto 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 elevate. Per quanto riguarda questo episodio, era un film in quattro parti, da un'idea di Zavattini di raccontare le attrici fuori dalla ribalta in momenti più intimi, e sono quattro episodi, le altre sono la Magnani, la Bergman e Isa Miranda. E la Valli si espone molto in questo, cioè fa una confessione, cioè l'immagine che ne viene fuori non è troppo edificante per lei, però si mette, cioè forse troppo sincera, perché la storia racconta un episodio, appunto non sappiamo fino a quanto reale e quanto un pochino costruito, in cui lei è invitata alla festa di fidanzamento della sua massaggiatrice ed è combattuta tra l'andare a un ballo come dell'ambiente del cinema, così per fare delle pubbliche relazioni, e l'andare alla festa della massaggiatrice, ovviamente in due contesti sociali molto diversi, e alla festa della massaggiatrice ha un breve momento di interesse, di attrazione verso il fidanzato di lei, perché è come se sognasse un'altra possibile vita, una vita lontana dai riflettori, lontana dalle fotografie, dalle domande dei giornalisti, dalla necessità di fingere in continuazione di poter essere se stessi, di poter stare alla finestra e guardare il treno, e così una vita normale. È una cosa di un istante, però qui rivela un po' quello, un po' la sua anima, che forse non era quella di essere la grande star. Infatti si può dire anche che sia stata una diva senza averlo mai fatto.
Mm-hmm. Il film più importante di quegli anni, appunto del 1954, indubbiamente Senso, con Visconti, e che probabilmente è anche oggi il film per cui la Valli viene ricordata maggiormente.
Sì, quello è il punto sicuramente più alto della carriera per tante ragioni. Una è proprio l'interpretazione di Alida Valli nei panni di questa contessa veneziana e figlia italiana. Siamo nel 1866, al tempo della battaglia di Custoza, e lei tradisce il marito, tradisce la patria, si innamora di questo tenente austriaco dal quale si troverà tradita, e quindi è una donna con delle tendenze autodistruttive che aveva un po' anche lei in fondo.
Purtroppo il nostro tempo sta per concludersi, quindi non riusciamo ad esaminare veramente, ci sarebbero tanti altri film di cui varrebbe la pena veramente di parlare. Provo a citare I dialoghi delle Carmelitane, o ancora Il disordine di Brusati, o Furto su misura con la Hayworth e con Rex Harrison. Però volevo veramente chiederti un'ultima cosa sul periodo teatrale, cioè sull'attività degli ultimi anni di Alida Valli, perché è stata particolarmente attiva in teatro con testi di Williams, di O'Neill, di Pirandello.
Sì, la Valli è una cosa su cui mi sono abbastanza soffermato nel libro, è il fatto che è una delle prime attrici nate al cinema. Lei è una delle prime che frequenta il Centro Sperimentale di Cinema a Roma, che è stata una delle prime scuole di cinema del mondo. Quindi inizia facendo cinema, diventa subito famosa facendo cinema a fine anni 30 e arriva al teatro soltanto intorno alla metà degli anni 50, nel 56, un po' per necessità e un po' per caso e un po' per passione, perché poi il teatro diventa il suo secondo amore. E da lì, dal 56 in poi, inizia anche con molta umiltà, cominciando proprio da zero a calcare le scene, appunto, come dicevi, lo fa con testi molto impegnativi, rischiosi. Non so, lavora con Chéreau, mette in scena tanti testi, tanti classici, ma anche tanti testi nuovi, dal Dio Curti, Moravia, I parenti terribili di Cocteau, Lo sguardo al ponte di Miller, diversi testi d'Annunziani, con i quali vincerà anche il premio Duse, e va da Chekhov, Sartre, Camus, tantissimi, Tennessee Williams, un Pirandello al quale dedica le ultime fatiche, gli ultimi spettacoli teatrali in Così Essi Vi Pare, e questa sera si recita Soggetto. Che siamo nella seconda metà degli anni 90, è un po' il momento conclusivo della sua carriera.
Io ti ringrazio moltissimo di essere stato in nostra compagnia, ma soprattutto ti ringrazio di aver voluto dedicare un libro ad un'attrice che forse dalla sua scomparsa nel 2006 non è stata sufficientemente ricordata, soprattutto in Italia. Per cui mi sembra veramente un gesto molto, molto bello quello di averle voluto dedicare una biografia così completa, così appassionata come appunto quella che hai scritto. E volevo ricordare appunto il titolo del tuo lavoro, che è Alida Valli, Gli occhi, il grido, edito da Le Mani, ne autore Nicola Falcinella, che ringraziamo di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi.
E per chiudere questo nostro ricordo di Alida Valli vogliamo ascoltare la sua voce mentre canta una canzone molto famosa, si intitola Mille lire al mese, era tratta da un suo film tra l'altro del 1938. Qui lei ricanta appunto questa canzone a distanza di molti anni, siamo all'inizio degli anni 70, l'accompagna al pianoforte e si unisce appunto nel canto con lei anche Memo Remigi. E quindi sulle note di questa canzone noi chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Effetto Cinema ritorna venerdì prossimo.
Se potessi avere mille lire al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese, voglio lavorare per poter fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia. una mogliettina, giovane, carina, tale quale come te. Se potessi avere,
se potessi avere
mille lire al mese,
mille lire al mese,
farei tante spese,
comprerei fra tante cose le più belle che vuoi.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.